Radio Popolare Popolare Network, un saluto da Serena Tarabini che vi dà il benvenuto a Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione che per la terza stagione consecutiva radioascoltatori, radioascoltatrici vi porta dentro la vita delle donne, con la convinzione che il racconto delle loro esperienze, di quello che scelgono di fare per professione o per passione e di anche di come lo fanno, ci porti qualcosa di utile, qualcosa che ci possa anche ispirare per le nostre vite e insomma ci fa sempre scoprire qualcosa. E appunto siamo arrivati alla terza stagione e vi assicuro che di scoperte, almeno io personalmente, ne ho fatte moltissime. Do il benvenuto alla nostra ospite di oggi che si chiama Camilla Speriani. Buongiorno Camilla.
Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori.
Allora, Camilla Speriani, classe 1982, milanese, si definisce economista sostenibile. Ha avuto un percorso da economista abbastanza particolare, di cui tratteggeremo alcuni aspetti, ma soprattutto il motivo principale per cui è ospite oggi qui a Parla con lei è che dentro il suo percorso si sono date due esperienze molto interessanti. Innanzitutto il fatto di essere consulente del board di Semia, che è il primo fondo femminista, e la seconda cosa è essersi inventata un'esperienza che si chiama autodifesa ironica, giusto?
Corretto, consigliera di board e inventrice di invece autodifesa ironica.
Ho detto consulente, vero?
Hai detto consulente.
Va bene. Dunque, innanzitutto, Camilla, è la prima volta che vieni a Radio Popolare, negli studi qui di Via Olearo, giusto?
Yes, è la prima volta dal vivo dentro agli studi, sono emozionatissima perché invece sono un'ascoltatrice sin da bambina e ovviamente un'ascoltatrice di Crapa Pelada della domenica mattina e poi invece con una prima telefonata attivista, credo verso gli 8 anni, quando volevano costruire la sovraelevata sulla Paullese a Peschiera Borromeo, io chiamai Radio Popolare dalla manifestazione di cittadini. Non so chi fosse il pazzo che effettivamente ha preso la telefonata, però ricordo di aver parlato in radio e lo ricordo con piacere. Ecco.
Eh beh, anche con orgoglio bisogna, lo ricorderai infatti. Ascolta Camilla, appunto dicevamo economista votata alla sostenibilità. Che cosa vuol dire questo? Ovvero, che cos'è innanzitutto sostenibilità, termine lo sappiamo ormai molto abusato, che cosa significa per te sostenibilità e soprattutto in che modo hai cercato di seguire questo orientamento?
Ma allora, effettivamente il termine sì, oggi è super abusato, ma non preoccupiamoci, tanto ne arriveranno altri che verranno abusati a loro volta. E in coda c'è rigeneratività, effettivamente già.
Resilienza magari?
Resilienza, ci siamo passati, l'abbiamo fatto veloce. E, no, diciamo che è emerso, io sono una bocconiana, però provengo diciamo da una storia un po' di attivismo, anche di famiglia, e mi sembrava la soluzione per entrare nel sistema impresa, nel sistema economico e coniugarlo con un bene condiviso, un bene comune. Effettivamente è stato un po' quel sogno, forse in termini proprio di modello che si è andato affermando negli anni 90, negli anni 2000, e poi si è ingrandito ed è diventato diciamo più famoso. Quindi c'era quest'idea di entrare all'interno delle organizzazioni, capire quali fossero le aspettative, i comportamenti da buon cittadino di un'impresa e metterle in pratica, decodificarle in processi, decodificarle in progettualità, in condivisione con i soggetti che stanno dentro e fuori all'impresa. Quindi io quello ho fatto di mestiere, sono uscita dall'università, ho diciamo, fatto una prima esperienza in un gruppo editoriale, tra l'altro che è il gruppo editoriale Vita, che metteva al tavolo il mondo del non profit, quindi la società civile, con le imprese, in quella che all'epoca si chiamava CSR, Corporate Social Responsibility. Da lì poi si è evoluta, è diventata sempre appunto più professionalizzante all'interno delle organizzazioni imprenditoriali e ha cominciato a parlare più di ambiente, non solo di sociale, a avere degli suoi strumenti, quindi i famosi bilanci di sostenibilità, bollini, certificazioni, ecco poi lì è un po' esplosa la pratica. Però era un bel sogno, ecco, era un bel, una bella metodologia per inseguire, se vogliamo, un desiderio di partecipazione attiva da parte del mondo dell'impresa alla vita della società.
Prima una casa editoriale e poi una casa editrice?
La casa editrice e poi in realtà società di consulenza, finché ho aperto anch'io la mia società di consulenza. Ho lavorato per una decina d'anni a costruire questa esperienza, cercando a quel punto proprio di costruire dei business model sostenibili, quindi andare a toccare poi quel tassello che rimaneva sempre un pochino in là, cioè tu potevi entrare, parlare di sociale, parlare di ambiente, ma parlare di soldi, parlare del modello di produzione, del modello di creazione di profitto dell'organizzazione, è sempre stato ovviamente un pochino più difficile, perché è lì che poi stanno le contraddizioni, esatto. È lì che stanno i grandi dubbi, possiamo vederli dal punto di vista negativo, cioè una sorta di paratia inespugnabile, oppure anche proprio con un grande punto di domanda su qual è l'idea che ci siamo fatti di come dovremo produrre, di come dovremo creare, di come dovremo avere un'economia nel futuro. Siamo un po' scarsi, ecco, in questo momento storico di idee su quello che potrebbe essere l'evoluzione in quel senso, a favore ovviamente del bene comune.
Dopodiché nella tua esperienza è un percorso possibile, nel senso che quanto a volte ci facciamo, sono le narrazioni che bloccano la possibilità e la creatività, cioè quello come vanno avanti le cose sembra dirti che appunto vince la contraddizione, no? E la contraddizione ti blocca, ti frena. Invece che cosa ti dà l'idea di continuare, di fare questa ricerca e di, insomma, contrastare questa narrazione?
Ma allora, non ti nego che c'è stata una parte di rabbia, frustrazione in questo ambito, avendolo fatto per quasi 20 anni, e di vedere appunto come vincesse il trade-off, vincesse la contraddizione e non ci fosse la disponibilità a negoziare. Poi però tra le righe rivedi due cose importanti: uno, il bene relazionale, cioè le persone che stanno in queste organizzazioni che ci credono tantissimo, cioè nonostante tutto, nonostante i blocchi, la fatica, l'impossibilità per una singola azienda di fare una rivoluzione, comunque c'è un portato di energia pazzesca. E dall'altra parte invece forse è stato uno spunto per ritrovare creatività, quindi per guardare ad altri mondi, per guardare ad altri modelli che stanno emergendo in Europa, nel mondo. Ci sono pionieri che provano a immaginare, no, delle aziende, pensiamo anche a soggetti che si portano sempre, un'Ecosia, che è il portale, il Google, diciamo, ambientalista, chiamiamolo così tanto per intenderci, però, o anche l'esperienza di Fondazione Cappellino che possiede Alma Nature, quindi ci sono dei modelli che stanno rappresentando dei potenziali futuri, e a me la cosa che un po' stimola di più è che forse è lì, no, che nella domanda come dobbiamo produrre per stare nei limiti planetari e per generare valore veramente per tutti, c'è un portato di creatività che possiamo ancora esplorare.
Quanto sono, ad esempio, le esperienze che vengono da altri paesi per l'Italia?
Sicuramente parecchio, sicuramente c'è molto movimento, c'è la scuola della decrescita a Barcellona, che è molto forte, che sta esprimendo insomma grossi punti di vista. C'è stato l'ultimo rapporto dello Special Rapporteur sulla povertà delle Nazioni Unite, che parla delle disuguaglianze e delle disuguaglianze costruite nella nostra società, e anche di come andare oltre questo modello, riconoscerlo e andare oltre. C'è il movimento delle steward ownership, quindi della, diciamo, una sorta di piccola rivoluzione nella come si possiede un'azienda, quindi non tanto come funziona, ma come si possiede, chi deve possederla e come si devono regolare, diciamo, i diritti economici e i diritti di guida dell'azienda. E questo è veramente un modo rivoluzionario di pensiero. È un po' l'esempio di Patagonia, quindi della fondazione, del trust che possiedono l'azienda. E sono degli esempi che si stanno anche, diciamo, contaminando l'un l'altro, stanno cercando dei punti di contatto, come è un po' sempre nella fase pionieristica, no? Cioè ci sono delle monadi che si muovono, che hanno delle ottime idee, che hanno anche altri attori che poi cercano di connetterle finché c'è magari un'istituzionalizzazione, ecco, di quei cambiamenti.
In un mondo dove quello che vediamo, i dati ci dicono che la forbice, no, fra i ricchi e i meno ricchi si amplifica sempre di più, Allo stesso tempo, però, dal punto di vista della discussione sulla sostenibilità e sull'economia sostenibile, si fanno o no dei passi avanti? Nella tua esperienza, no, di questi 20 anni, o anche di più?
No, allora, sicuramente sono stati fatti tanti passi avanti, tanti. Banalmente, quando ho iniziato a fare questo lavoro non sapevo spiegarlo, non potevo dire alla mia mamma, alla mia nonna che lavoro stessi facendo. Adesso è sulla bocca di tutti, no? Adesso hai pubblicità ovunque del management della sostenibilità.
È più di moda adesso.
È più di moda, però questo, ecco, dopo quella fase un po' anche di frustrazione, anche per guardare le cose positive che ci sono, no? Effettivamente c'è stato un cambiamento. È abbastanza veloce? No. Il cambiamento climatico è molto più veloce e la corsa delle disuguaglianze è molto più veloce. I modelli, come dire, di controllo e di accentramento delle ricchezze sono molto più veloci. Quindi sì, il cambiamento c'è stato, ci sono un sacco di insegnamenti, sicuramente non sta andando abbastanza veloce.
Questo è un tema di cui ho parlato con un'altra ospite qua a Parla con lei nei giorni scorsi, appunto la determinante tempo nei processi di cambiamento, di trasformazione della realtà. È fondamentale accettare che i cambiamenti, le rivoluzioni hanno bisogno di tempo, perché l'attesa del risultato immediato, visibile o quantomeno visibile, tangibile, genera appunto la frustrazione. Bisogna guardare le cose, i processi trasformativi su il lungo periodo. Che ne dici, Camilla, se ci prendiamo una pausa ascoltando il primo dei brani che hai portato a Parla con lei, che appunto lo sappiamo è tradizione, si ascolta la musica scelta dalle nostre ospite. Io comincerei con i 99 Posse.
Nella notte vedo un mondo che non c'è. Quello che mi sta intorno non è mio, non fa per me. Il buio mi circonda, se mi avvolge mi ricorda di quando spegnevo la luce da sola, volevo tagliare la corda, trasformare sogni alle passioni, i miei triconi. È quello che zio mi ha chiesto, io non volevo sentire ragioni, ma la notte porta consiglio, neanche uno sbadiglio. Questo è lo spiraglio che mi fa sentire meglio, forse solo un poco di malinconia, mentre guardo e poi mi cerco nella gigantografia. Crisi di coscienza, forse di identità, eppure io mi riconosco proprio in quella là. La mia giornata se ne va ed io divisa tra l'entusiasmo di una nuova paranoia, in quel mondo che sembra lontano è invece qua. Attenzione, parlo della realtà. Sento che non c'è tempo e allora un po' più fretta farò, cercando di non lasciarmi prendere dalla solita ansia. Toccarsi non si può, cerco un nuovo contatto, un po' più di controllo su quel che sto vivendo. È il presente che mi sfugge dalle mani, ma io non mi sottratto, almeno ci sto provando.
Che me cerco giovane che non può sbaglia, che me cerco vecchio che vuoi recupera, che me cerco tossico che non si può fa, né che me cerco tempo e tempo non ce n'è stato. Siete mo, siete me, siete solo. Tempo magari una volta, ma mo tempo non c'è sta più. Tu siete mo, siete me, siete solo. O curro va in galera tutto il tempo che vuoi tu. Era l'uomo così, la gallina, la cartella, la scuola, la casa, le zane, l'ombrello, si chiama cappella, ma branatella, si chiama tulille. Non bastava firmata, andava una linea, si usciva la sera, ma faceva per ogni volta che c'è per una croce nera. Una storia vera, non si poteva, e tu bellilli in da televisione. Mi scamazzava palla tua competizione, due gli anni ottanta, volere e potere. Voleva e non poteva, ma faceva bene.
Sento che non c'è tempo, e allora un po' più fretta farò, cercando di non lasciarmi prendere dalla solita ansia. Toccarsi non si può, cerco un nuovo contatto, un po' più di controllo su quel che sto vivendo. È il presente che mi sfugge dalle mani, ma io non mi sottratto, almeno ci sto provando.
Siete mo, siete a me, siete solo. Stevano tante cose, allora che non ci stanno più. Stevano tante parti sentito che mo' sparito, che manca di scissa, che so che si sfida. Tutto cagnato, peggio è passato, nuovo è arrivato, tutto cagnato e tu stai ancora in da televisione. Te fa la faccia nuova, ma sei lo stesso imbruglione. Siccome mi sono rotto cazzo, ma fa bene. Tempo non c'è sta che noi damma fatta sta canzone. Cerca tempo e non ce n'ha sta. Cerca tempo e non ce n'ha sta. Cerca tempo e non ce n'ha sta. No, no, cerca tempo e non ce n'ha sta.
Il tempo viene meno e chiude chi mo' aspetta. Come qualcosa che ti si è lasciato alle spalle correndo e adesso hai fretta in vetta. Cento il mostro mostra la strada maestra. Chi mo' sta girando intorno al niente come su una giostra. Resta da dire che come fan sono di Antichrist.
Sto all'hip hop come il demone sta poltergeist. Stai abbandonando la mia nave piano. Quel terra cento io saluto e forse sono già lontano.
Esco col bagliore tra le fessure. È la luce di un altro giorno che rischiara le mie paure. Un'intuizione adombrata dalla mia eterna indecisione. Credo di chiudere tutta la vita dentro lo stipone. Ma non è così, non è questa me e G. Una notte di paura e non vale un giorno sul beat. I ricordi e la speranza sono troppi, io lo so. Fa pensare a passato e futuro, certe volte sai fa male dentro. Nella mia testa si rincorrono i pensieri. Sono sempre più seri, sempre più neri. Ma è un cane che si morde la coda girando. E mi accorgo che pian piano i conti stanno tornando.
Nessuno ha calpestato i tuoi castelli di sabbia. Nessuno potrà chiudere le tue favole in una gabbia.
Non so se sono sveglia, dormo pure fantasia. Ma l'unica cosa che so è che questa notte è la mia.
Sento che non c'è tempo. E allora un po' più fretta farò.
Radio Popolare, Popolare Network, parla con lei quest'oggi in compagnia di Camilla Speriani, economista verso la sostenibilità.
Sì, perché effettivamente il vivere il limite planetario, vivere la connessione con la natura, ma quest'estate ce ne stiamo accorgendo, no? I nostri corpi soffrono di queste ondate di caldo. E riconosciamo, la memoria del corpo lo riconosce, che non è lo stesso caldo, non è lo stesso clima a cui eravamo abituati, e oggi finalmente se ne parla. I corpi entrano in qualche modo nella dimensione, ritornano ad essere dimensione politica, se vogliamo, anche dal punto di vista dell'ambientalismo. A me quello ha fatto molto riflettere, no? su come dovesse evolvere anche questo mio interesse verso la sostenibilità. E tra l'altro prima parlavamo di pratiche dall'estero, in molte di queste pratiche anche pionieristiche, il tornare nella natura, fare le riunioni di team all'aperto, ecco, anche lì non performative, cioè non dobbiamo fare il team building per pulire il bosco, ma proprio il prendersi tempo, spendere tempo, rallentare, il riconnettersi al corpo prima di una riunione, prima di un ragionamento, prima di un'immaginazione di quale deve essere il prossimo passaggio in un processo di sostenibilità, mi sono accorta che sono cose che esistono. Sono cose che esistono e che facilitano anche una transizione, secondo me, ad aprire conversazioni scomode. Perché se io ti dico la parola decrescita, porto la parola limite alla crescita di un'azienda dentro a un consesso di manager,
in un ufficio con l'aria condizionata,
esatto, vengo gentilmente accompagnata alla porta come quella un po' bizzarra che chissà che idea si è fatta. Se invece prendi delle persone, le fai sentire dentro al corpo cosa vuol dire stare nella natura, cosa significa il limite della natura, ma cosa significa anche la bellezza dell'ecosistema, no? Cosa puoi essere tu, come collabori, come collabora l'ecosistema, c'è una sorta di gradino che si sale, una soglia che si oltrepassa, e le conversazioni, appunto, che ci sembrano anche scomode per tutti i nostri limiti culturali, invece possono esistere. Quindi si può parlare appunto di decrescita, possiamo cominciare a dirci che forse in un pianeta biologicamente finito come il nostro corpo, a un certo punto non può più sudare, no? Come noi in quest'estate, a un certo punto hai bisogno di un sollievo, ecco, il nostro pianeta a un certo punto non avrà più materia da darci, al di là della CO2, che è forse la cosa più nota, ma tutti gli altri limiti che stiamo valicando e travalicando e non ce ne accorgiamo, la biodiversità, il consumo di acqua, l'inquinamento, ecco, quel sistema geofisico ha un limite e ha bisogno di un riposo, ha bisogno di un riposizionamento, altrimenti ci sarà, come dire, una conseguenza, usiamo la parola naturale, ecco, magari più preoccupante, ecco, del come usiamo di solito il termine naturale. Se pensi che nel tuo corpo, in termini di cellule, hai più cellule di tutto quello che ti abita, virus, batteri, funghi, rispetto alle cellule del tuo stesso corpo, è una specie di, come dire, rivelazione, no? Cioè, tu sei ecosistema.
Sei un ecosistema, certo, siamo ecosistemi, come una barriera corallina, come un bosco. Questa centralità del corpo e questa attenzione al sé, non in termini individualisti o egoisti, ma in termini di attenzione alla propria naturalità, no? che ci dimentichiamo, è un qualcosa che il movimento femminista mette al centro, no? Del suo discorso. C'entra questo con la tua scelta di entrare dentro questa esperienza che adesso ci racconterai di Semia, che è il primo fondo femminista?
Sì, in qualche modo secondo me è stato un traino. Il corpo, appunto, dicevo, è sempre stato politico in alcuni movimenti e soprattutto nel movimento femminista, e quindi anche questo riscoprirlo come veicolo di indagine rispetto alla sostenibilità, rispetto a come saremo in una società futura, come ci dobbiamo immaginare collocati. Ovviamente l'ecofemminismo ha già prodotto tantissima disciplina, tantissimo scritto, tantissime esperienze, tantissimi corpi che si sono mossi, forse ecco, quando ci eravamo sentite la prima volta ti ho citato Ursula Le Guin, perché per me è stato un faro, no? Un immaginario che ti parla di corpi, ti parla di pianeti, ti parla di sistemi economici, tutto in uno, e quindi c'è una tradizione ecofemminista importante. Da lì ho intercettato questa esperienza innovativa per l'Italia, perché anch'io, pur avendo lavorato anche nel mondo del non profit, insomma a contatto con tanto non profit, ne ero assolutamente ignara prima di questo incontro, però nel mondo esistono oltre 40 fondi femministi.
Ma che cos'è un fondo femminista?
Sono fondi nati per sostenere i diritti delle donne, quindi per finanziare un movimento che è cronicamente sottofinanziato a livello globale, tendenzialmente finanziato da solo il 50% della popolazione mondiale, o negli interessi solo del 50% della popolazione mondiale, e nasce proprio per spingere, per rendere vivace, per mantenere vivace e solidificare, rendere forte il movimento femminista a livello globale, e mettersi, ripeto, mettersi a servizio. Questo è importante, perché il modello del fondo è quello di lavorare per dare risorse, competenze, spazi, network al movimento di base, quindi alle organizzazioni che poi operativamente fanno il lavoro sui territori.
E quindi questo supporto in che modo viene conferito? Cioè le attività di Semia per proprio arrivare a questo obiettivo di sostenere le realtà femministe, come si svolge proprio concretamente?
Allora, come fondo, diciamo che le linee di azione appunto sono mutuate da questo modello internazionale e hanno a che fare con le risorse economiche, naturalmente, quindi abbiamo detto sottofinanziato, organizzazioni molto piccole in Italia, al di là di quelle che conosciamo un po' tutte, che lavorano molto sul contrasto alla violenza di genere, per fortuna, che lavorano anche in rete in Italia, però ecco, diciamo, risorse, quindi grant making, quindi bandi. Adesso si è chiuso il primo ciclo di finanziamento, nel 2026 si sta per aprire il nuovo ciclo. Insieme a quello però c'è sempre un tema un po' come un fondo di sviluppo, di capacity building, quindi formazione, di competenze, di messa a disposizione delle competenze per far sì che appunto ci sia questo rafforzamento interno, perché ovviamente essendo organizzazioni piccole sono anche organizzazioni che magari non riescono a remunerare delle competenze interne. Il volontariato è faticoso, il volontariato in questo settore sposta tanto anche il rischio di burnout. Le storie sono impegnative, spesso i territori sono impegnativi, la cultura in cui viviamo è impegnativa, e quindi questi due pilastri fondamentali. Il terzo pilastro, che secondo me è un po' diciamo anche la molto caratterizzante il mondo dei fondi femministi è quello del networking, cioè di far connettere queste realtà a livello italiano, perché il Fondo Femminista Italiano lavora, ha scelto di lavorare sulla regione Italia. Alcuni fondi invece lavorano diciamo, su basi regionali più ampie, però è il fatto di farle incontrare anche con le esperienze all'estero, quindi di dare la possibilità per esempio di toccare la vivacità che c'è in una magari in altre regioni del mondo o anche semplicemente in Europa andando in Spagna, ecco, da speranza.
Come Semia avete anche lavorato creando dei rapporti.
Sì, la strategia iniziale, quindi questo che ti ho raccontato, anche il modello di lavoro, è nato sulla scorta prima di una mappatura. Quindi il primo rapporto è stato proprio andare a mappare il movimento italiano, il movimento femminista e transfemminista italiano, attraverso una ricerca quantitativa, una ricerca qualitativa, quindi anche con questionari, dove abbiamo avuto un parallelismo con temporale anche con altre nazioni europee, quindi c'è questo dato iniziale. Ovviamente la mappatura si aggiorna continuamente, avevamo identificato poco più di un migliaio di organizzazioni femministe e transfemministe in Italia, tra quelle formali e quelle informali, quindi anche collettivi. Però ecco, il paragone con una UK, 1000 noi, 7000 loro. Quindi è come dire, c'è spazio per dare vivacità alla cosa, mettiamola così. Questo è stato il primo. Invece il secondo, che è stato rilasciato proprio negli ultimi giorni, si intitola Cittadinanze sospese, è un'indagine sul divario tra diritti diciamo esistenti in Italia e diritti fruibili.
E quali sono, diciamo, le evidenze più interessanti che escono da questo rapporto?
Allora, nel raffronto, diciamo, con gli indici internazionali della posizione italiana, ma anche delle esperienze delle comunità, noi abbiamo rappresentato la comunità delle donne, ma anche la comunità LGBTQIA+, la comunità delle persone con background migratorio e con disabilità, abbiamo appunto questo confronto tra ciò che emerge dalla voce delle comunità, che è ancora una discriminazione importante, un indice, quindi i soliti posizionamenti, uguaglianza di genere, accesso al lavoro per le persone con disabilità e via dicendo, che ci mette nelle posizioni medie, medio-basse, diciamo, a confronto con l'Europa, ma un'opinione pubblica che tendenzialmente è più favorevole rispetto a quello che abbiamo come percepito. No? Se torniamo anche prima a vedere un po' in positivo le cose, sì, ci sono delle sacche di resistenza, sì, quando si va verso delle applicazioni normative più vicine a noi, quindi con le unioni civili abbiamo visto per esempio un picco di diffidenza anche dell'opinione pubblica rispetto alla comunità LGBTQIA+, però in generale c'è molta più apertura, molta più disponibilità di quanto non ci faccia credere.
Quindi sintomo che c'è stato un lavoro, dicevamo il tempo, no? Alla fine nel tempo un lavoro carsico di trasformazione culturale sta avvenendo.
Sì.
Nella società italiana.
Sì, assolutamente. Unito a quello, ecco, la seconda parte del rapporto è stata quella di creare un dataset originale che non esiste, e qui c'è un tema di accessibilità del dato, dell'attività pubblica, dell'amministrazione pubblica, un dataset di oltre 1200 atti normativi, quindi il lavoro di tre legislature, compresa quella in corso, per vedere che cosa stesse producendo il Parlamento e il Governo. In termini proprio di quali aree di diritti copre, per esempio appunto l'area LGBTQIA+ è praticamente a zero produzione, nonché zero conversione evidentemente, ma così come i diritti di salute riproduttiva, ci sono proprio aree in cui l'inerzia parlamentare avviene, c'è un tema di imbuto.
E stiamo parlando di tre legislature, che è tanto.
Sì, c'è un tema di imbuto. Quindi il canale parlamentare, anche laddove propone, però poi non riesce a convertire, e c'è in questo una asimmetria, cioè in realtà il grosso della conversione, questo insomma non è una novità del nostro rapporto ovviamente, ci sono tanti studi in questo che definiscono anche l'Italia come una democrazia difettosa, anche per questo motivo è l'attività di governo che converte molto più di quella parlamentare, e questo però ovviamente blocca anche quel presidio culturale, no? Perché è nel Parlamento che si produce anche l'audizione, si produce, certo, lo scambio, il dibattito e poi la trasformazione.
Esatto, anche perché poi ogni governo ha la sua cultura, no? E quindi se è il governo che decide come si va avanti su un determinato tema, poi quello successivo, cioè manca poi la continuità politica che accompagna la continuità di cambiamento culturale.
Sì, 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 esatto. Cioè, è anche il capire dove mettersi, no? Anche come movimento, perché questo report è stato fatto a favore del movimento, cioè dove mi devo posizionare per incidere su questa cultura governativa, per incidere su quello che può accadere. Ok, l'audizione ovviamente da presidiare, questo sarebbe un altro ambito di analisi, ma c'è anche proprio il momento della formazione delle agende politiche, delle agende di governo, che è un momento delicatissimo nel quale, come dire, tastare il polso di quello che potrà essere effettivamente o meno il cambiamento.
E questo dataset quindi diventa un patrimonio di dati e di informazioni che è utile e a disposizione di chi, per esempio?
Ma guarda, allora, probabilmente nel malloppo del report la parte di nota metodologica credo stia superando, ecco, metodologicamente altri rapporti, perché abbiamo dato veramente molta trasparenza su come è stato costruito. Mm-hmm. Quindi la possibilità anche di replicarlo, la possibilità di vedere come abbiamo ragionato e come si possa ragionare su come espandere questo tipo di osservazione. Quindi l'invito è un po' anche a farsi carico di questo tema. E l'altra osservazione che Massimo Prearo, che è uno dei ricercatori che ha lavorato a questo rapporto dell'Università di Verona, insieme a Giulia Marchese, per la parte di dataset, lei è una data scientist, lui ci sottolinea sempre come quando sono le comunità a esprimere il livello di esperienza della discriminazione, della violenza subita, c'è una emersione del fenomeno molto più forte rispetto, diciamo, alle indagini statistiche calate dall'alto. Quindi ecco, questa è una riflessione su come queste comunità, dobbiamo attrezzarci per esprimere i dati, per esprimere le notizie che dobbiamo dare.
Sì, perché sono poi le comunità, sono le vere sentinelle presenti sui territori che insomma fotografano la realtà nei suoi dettagli, che ci serve anche nei suoi dettagli, non solamente nella sua visione, esatto, statistica globale. Bene, dopo tutto questo un discorso così bello intenso, direi che un'altra breve pausa musicale ci serve per poi aggiustare il tiro e continuare la nostra conversazione.
Ci alzammo che non era ancora l'alba, pronti per trasportare dentro un satellite artificiale che ci condusse in fretta alle porte di Sirio, dove un equipaggio sperimentale si preparava al lungo viaggio. Degli spazi interstellari e vestiti di grigio chiaro per non disperdersi. Ci
seguimmo certe rotte in diagonale dentro la Via Lattea. Seguimmo certe rotte in diagonale dentro la Via Lattea. Esaurimento, venne presto mandato in esilio, mi preparavo a lungo viaggio. Certe rotte in diagonale dentro la Via Lattea. Seguimmo certe rotte in diagonale dentro la Via Lattea. Seguimmo certe rotte in diagonale.
Radio Popolare, Popolare Network parla con lei quest'oggi in compagnia di Camilla Speriani, con cui stavamo parlando di Semia, il primo fondo femminista creato da pochissimo nel 2023 in Italia, perché fondi femministi, mi dicevi Camilla, nel resto del mondo ce n'erano già e anche un po'. Ci stava raccontando Camilla un po' qual è la logica di Semia, il lavoro che fa e come lo svolge. E, è interessante magari anche andare a vedere, proprio al di là di quello che fa, come lo fa, cioè chi sono le persone coinvolte e che raggio di coinvolgimento ha sulla società, al di là delle realtà femministe che sostiene, in che modo coinvolge altre persone nel sostenere queste realtà.
Sì, esatto. Diciamo, il principio è quello del mettersi a servizio del movimento femminista, ma in questo senso anche c'è una sollecitazione alle donne che vogliono far parte di questo mettersi a servizio. I fondi femministi nel mondo nascono in questo modo, cioè donne, grandi filantrope, grandi attiviste che hanno destinato i propri patrimoni per supportare il movimento, le cosiddette grassroots organization, quindi le organizzazioni piccolissime. In Italia sono minuscole, ce n'è veramente tantissime che sono microscopiche, però fanno un lavoro sui territori
fondamentale,
prezioso, cioè sono nel quartiere, nella strada, nell'esperienza non profit, cioè è proprio, come dire, chirurgico magari il loro intervento. Non per forza, non tutte devono avere un approccio sistemico, evidentemente. E quindi in questo senso una delle riflessioni, io non sono tra le fondatrici, però insomma credo di poter interpretare, ed è stato anche il mio modo di avvicinarmi a Semia, una delle riflessioni era anche proprio quella di come poter partecipare a questa iniziativa e questa formula cosiddetta dell'assemblea di partecipazione, che è un organismo del Fondo Femminista. Il Fondo Femminista è una fondazione, quindi nei suoi statuti, nei suoi atti costitutivi, determina tutte quelle che sono i suoi funzionamenti. È stata prevista anche questa assemblea di partecipazione composta da donne che sostengano economicamente l'attività di Semia, ma anche possano essere un po', come dire, un amplificatore, un passaparola per Semia, quindi anche a loro volta, abbiamo parlato prima di networking, a loro volta un espansore dell'attività di Semia in Italia, un connettore, e quindi quest'idea di avere oggi 30, domani 100 donne, non so quante arriveremo, che ogni anno scelgono di lavorare, di sostenere Semia, hanno ovviamente degli appuntamenti fissi durante l'anno di dialogo, discussione, rendicontazione di quello che poi effettivamente avviene all'interno della fondazione, e la possibilità di a loro volta appunto attivarsi nei loro circuiti, tra le loro amiche, nel proprio luogo di lavoro, nel proprio associazionismo, una volta per segnalare il bando che è aperto, una volta magari per portare la testimonianza di Semia, la presentazione dei rapporti in qualche luogo, oppure far conoscere il movimento femminista, ma far conoscere i valori, far conoscere i principi che il movimento italiano vuole portare avanti nei propri contesti, e Semia può fare appunto a sua volta magari da connettore con realtà che sostiene all'interno della sua attività istituzionale. Quindi è una, io trovo insomma sia un organo divertente, ecco, un organo di partecipazione divertente. Tanti.
Va bene, allora ci prendiamo nuovamente un'altra pausa perché stiamo per cambiare argomento. Mi spieghi perché questo brano che sto per mettere, che non conosco?
Allora, è un brano utilizzato in una performance di circo da degli amici, ed è un brano, secondo me, di una poesia meravigliosa, e poi mi fa pensare a loro e a quel numero spettacolare che ha a che fare con il tempo, la noia e la semplicità.
Thank you.
Radio Popolare, Popolare Network, parla con lei in compagnia con Camilla Speriani. È veramente magica l'atmosfera che crea questo brano. Con Camilla adesso passiamo a un'altra delle esperienze che ha intrapreso nella sua vita e che si chiama autodifesa ironica. Che cos'è questa autodifesa ironica, Camilla?
È l'idea di imparare ad avere la famosa risposta pronta in tutte quelle situazioni di discriminazione, microaggressione, la battutina fuori luogo, l'attacco. Quindi è nato per le donne, ecco, prima di conoscere Semia. Quindi forse erano dei trattini, no? Quando metti i puntini e segui un po' le briciole, non so come pollicino. È nato dall'esperienza anche da imprenditrice, ho avuto una società di consulenza, sono stata consulente, ho vissuto delle situazioni molto divertenti col senno di poi. Se vuoi, ecco, te ne racconto una. Convocata la prima volta che mi sono messa in proprio, ancora 2014, sono stata convocata in quanto consulente di strategie di sostenibilità in una grossa azienda in Veneto, perché io sono una milanese trapiantata a Vicenza, e quindi non mi ero offerta io, ecco, questo secondo me è rilevante, non avevo sbagliato io a tarare l'incontro. Mi convocano, mi chiedono dei miei servizi, io faccio tutto il mio bellissimo pitch e questo dirigente d'azienda, di una grossa azienda, mi guarda e mi dice: guarda, intanto sei milanese e noi coi milanesi non lavoriamo. E poi assomiglia alla mia ex moglie, e in quanto ex moglie la odio, e quindi è impossibile lavorare con te. Ecco, ti succede una volta, ti succede due, dai, bevi il mondo dell'imprenditoria da donna e ti viene l'urgenza di avere delle buone battute di risposta, come dire, c'è qualcosa che rimandi al mittente oppure che crei spazio per far capire, insomma, che... sì, ecco, un altro mondo è possibile.
Quindi è stato un pensiero nato da un'esigenza innanzitutto personale, e come hai portato avanti questa intuizione, cioè che l'ironia possa essere un'arma?
Ma non ero particolarmente, credo, ironica, sì, un pochino la usavo, però non avevo messo a fuoco questo tema. Ho intercettato anche qui qualche esperienza estera, si parlava un po' di stand-up comedy nel mondo ambientalista, quindi per parlare di cambiamento climatico, ho fatto questo match mentale, no? Questa cosa di dire: devo avere una risposta pronta, ci vuole una risposta pronta, basta imparare a usare l'ironia. E quindi ovviamente, non essendo io una stand-upper, non avendo quel background, sono andata a chiedere a chi di questo mestiere lo fa, ho cercato di informarmi, di capire che cosa, se si può imparare, se ci si può allenare, se è solo innata, e no, invece ci si può allenare. Questa è una delle buone notizie che portiamo nei workshop.
Infatti, perché quindi concretamente da pensiero, intuizione, necessità, autodifesa ironica è diventato un vero e proprio percorso laboratoriale, possiamo dire così?
Sì. Sono delle giornate, poi in diversi tempi, modi, insomma, però diciamo l'idea è trovarsi, riflettere su appunto ciò che ci accade, no? Le discriminazioni, le aggressioni, come reagiamo, come ci sentiamo, con che frustrazione si va a casa, quando ti viene in mente la risposta, che è: ho scoperto avere questo nome meraviglioso, quel momento in cui, mentre stai caricando la lavastoviglie, facendo la doccia, guidando, ti viene e dici: ah, avrei potuto rispondere in quel modo a questo nome meraviglioso che è l'esprit de l'escalier. E quindi ci si ragiona, e ci si ragiona poi dotandosi di strumenti, quindi si va un po' a esplorare come fare a scrivere una battuta, come fare a mettere insieme pensieri fantasiosi, perché poi l'ironia e l'umorismo è fatto molto di effetto sorpresa, no? Quindi hai bisogno di attingere ad altri mondi per poter creare l'effetto sorpresa della battuta.
Quindi le persone che vengono a questi workshop sono solo donne o sono anche uomini? E per esempio insomma, se c'è una discriminante di genere, se avete applicato una discriminante di genere, perché a volte anche gli uomini hanno bisogno di difendersi con l'ironia, insomma, non sono tutti uguali. No, ma mi chiedevo, insomma, le persone che vengono a questi workshop vengono con dei traumi, vengono con che bagaglio e con che necessità? E non so se hai qualche aneddoto o qualche risposta o nel senso di reazione a questi workshop che ti hanno, che ricordi, che ti hanno particolarmente colpito?
Ma allora, diciamo, quelli con le donne sono più divertenti, posso dirlo, sono divertentissimi, si ride tantissimo. Si ride tanto perché il fatto di mettere la discussione sul piano della risata, cioè ti trovi, parli di cose che danno fastidio se non fanno male, ovviamente, però lo stai facendo già con l'idea di riderci su. E quindi da momento di lamentela, di pesantezza, di fatica, diventa un momento per ridere, quindi si crea un'alchimia nel gruppo femminile che è bellissima, cioè tipo, ah, ma anche tu, ma sì, certo. Poi sono tutte, cioè ragazzi, abbiamo tutte le stesse cose, ci siamo sentite dire più o meno tutte le stesse cose, stiamo costruendo un repertorio, io ho un file Excel di righe, righe, righe di battutine e risposte. Con gli uomini o con i gruppi misti, diciamo che devi creare di più il gruppo di fiducia, ecco.
Ah, quindi insomma sono aperti anche agli uomini questi laboratori?
Si può, più fatica, ricordo il primo gruppo, uno dei primi gruppi, in quel caso di soli uomini, in un'azienda, uno di questi giovani professionisti dopo un po' di ore di lavoro, questa cosa mi ha fatto un sacco pensare, mi ha detto, ma adesso ho capito, quella volta che mia moglie è tornata a casa e era molto frustrata, molto arrabbiata perché mi ha detto che in riunione sostanzialmente c'era stato un giro di tavolo, tutti avvocato, avvocato, avvocato e tu cara cosa ne pensi? Al che un po' ridendo nel contesto abbiamo detto, ma tua moglie si fa chiamare avvocato o avvocatessa? Non ci ho mai pensato, non gliel'ho mai domandato. Questo ti fa capire anche quanto a volte nelle, cioè, non, come dire, c'è anche proprio un tema di immedesimazione, no? Cioè di vedere che cosa succede dal nostro lato. Non c'è sempre un rifiuto, c'è proprio anche un tema di mettersi nei panni dell'altra e di capire che cosa viviamo in termini di discriminazione. Però è stato bello, no? Cioè questo risveglio. Vabbè, stasera ne parlerò a cena, lo scoprirò se si chiama avvocatessa o avvocata. Poi hai casi invece estremi, a volte scriviamo una battuta che non useremo mai, ma la scriviamo solo per mettere nero su bianco l'assurdità delle cose che sono state vissute. Ricordo un'avvocatessa che ci ha parlato di un caso nel quale sostanzialmente un'autorità pubblica davanti a un episodio di violenza sulle donne ha usato questa espressione infelice tipo, ah, la violenza sulle donne va di moda, e quindi abbiamo usato una regola per scrivere una battuta, la violenza sulle donne va di moda la Palestina e i jeans a vita alta, ok? È ovvio che non la useresti mai in un consesso soprattutto di quel genere. Però anche solo rielaborare, scrivere, capire come alleggerire, come scaricarsi di dosso quella fatica è uno dei pezzetti che succedono all'interno.
Come si evita che l'ironia risulti invece una cornice che rende meno grave quello che cerca di disinnescare?
Ovviamente è una delle cose di cui dibattiamo molto e diciamo il principio, comunque il messaggio che io mi sento sempre di portare è quello che dipende da in che momento sei e di che cosa ti vuoi fare carico in quel momento. Non siamo tutti uguali, l'ironia è solo uno degli strumenti nella cassetta degli attrezzi, ovviamente. Uno strumento a cui siamo un pochino meno abituate, non tutte, però diciamo lo usiamo un pochino meno e sicuramente non lo impariamo da nessuna parte, ecco. Però è una delle sfumature che puoi scegliere rispetto appunto a come ti senti in quella situazione, a quali sono le cose che puoi fare, cos'è in tuo potere fare in quel momento. Se sei una persona in una posizione di privilegio puoi rispondere arrabbiata, puoi denunciare, puoi fare. Se sei una persona che non può rischiare di perdere un posto di lavoro, magari una battuta che allarga, che stempera, che vabbè, almeno non sono rimasta frustrata, però ho dato spazio, può avere un senso. La rabbia è la rabbia, la risposta puntuale. Io mi sono presa della maestrina femminista per una vita. vanno benissimo. È solo aggiungere quello strumento in più. È ovvio che dialoghiamo anche molto su lo stiamo usando per ferire, per attaccare, lo facciamo solo per chiudere quella situazione, per stemperare o anche per trovare l'empatia del gruppo, cioè per farsi vedere dalle altre, dagli altri nella stanza. Quindi non rimanere nel one to one magari dell'episodio grave, ma renderlo esplicito a tutti, no? Quello che ti dicevo prima, come fanno a non accorgersi che ci chiamano cara ai tavoli? Magari non lo fanno apposta, cioè come fanno però a non accorgersi? Allora il fatto di farlo vedere a tutti con una battuta che a quel punto magari sì può essere solo di risata, di apertura, magari è un modo per sollecitare l'attenzione.
Poi ricevete feedback positivi da questi workshop, nel senso qualcuno, qualcuna che vi hai risentito, rivisto e che ha detto: oh, guarda, quella volta lì, quella cosa là, l'ho applicato, l'ho usata, ha funzionato, eccetera.
Beh, allora, qualcuno se l'è scritta le battute, le battute più adatte, anche la mia preferita.
Quelle con più successo.
Anche la mia preferita, che era, io venivo definita la quota rosa, e quindi una delle prime battute che mi sono fatta scrivere era su questo, e una delle partecipanti mi aveva detto: ma tu puoi rispondere, mi sento così quota rosa che mi sono portata il tutù. Quindi alcune se le scrivono e penso le utilizzino. Qualcuna l'ho risentita, sì, a distanza magari di un anno, anche una, per esempio una professionista che poi era rimasta senza lavoro e mi ha detto: no, ma tu non hai idea, cioè nei colloqui di lavoro l'ironia serve tantissimo, apre un sacco di porte. In effetti si dice anche che l'ironia è un tratto caratteristico anche delle leadership, insomma di un essere anche sicure di sé, di poter utilizzare anche un po' di autoironia.
Cara Camilla, parlavamo del tempo, no? All'inizio, dell'importanza di avere tempo e di darsi il tempo, però a un certo punto anche a parlare con lei il tempo finisce, quindi ti saluto e ti ringrazio moltissimo per essere stata con noi.
Grazie, grazie a te, grazie per insomma tutte queste domande bellissime.
Quindi ci salutiamo con Rizoma.
È un brano che è quasi un mantra secondo me e parla di quella dimensione ecosistemica che sto indagando, quindi lo ascolto tantissimo e lo ascolto anche con la mia bimba.
Con Parla con lei ci ritroveremo nei prossimi giorni. Grazie Camilla Speriani e grazie a voi ascoltatrici e ascoltatori per essere stati con noi anche quest'oggi.
Proprio che sono